Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
Allora, cos'è Salta Intro, Castelli? Salta Intro è importante spiegare cos'è, perché c'è gente che ha visto già sui Facebook di Serial Minds, sui social di Serial Minds negli ultimi mesi, una serie di video in cui facevamo il punto delle serie vecchie iniziate il mese precedente, di quelle che sarebbero iniziate nel mese successivo, e l'avevamo chiamato con una certa modestia, anche con una certa misura, Super Serial Minds Live Show. Dopodiché è successa una bella cosa, ci hanno proposto di fare un meraviglioso podcast dedicato alle serie, quindi inizia un nuovo podcast, inizia questo grande capitolo della storia di Serial Minds. Il podcast si chiama Salta Intro, lo trovate su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, su tutte le possibili piattaforme di podcast di questo mondo. Questo podcast si chiama Salta Intro.
Molto molto giusto, mi fa piacere che non saluti mai nessuno, quindi dico io ciao a tutti, benvenuti al primo podcast e in realtà terzo video, dipende da dove ci state vedendo. Noi ci siamo detti che dobbiamo cercare di essere assolutamente non visivi durante questo, perché chi sente in podcast giustamente possa avere tutto quello che serve.
Certo, non potranno vedere la meravigliosa camicia che sto indossando in questo momento, però sono dati di fatto.
Però la vedo io ed è un bel momento. Ovviamente siamo ognuno a casa sua, lo dico anche per chi non ci sta vedendo, perché chiaramente siamo tutti in lockdown e però insomma ce la caviamo. Che dire, ce l'avevano chiesto di fare il podcast tante volte, eccoci qua.
Benvenuti. Eccoci qua, potete chiederci quello che volete, nei limiti della pornografia noi lo faremo. Esatto. Invece Castelli, dimmi, secondo te che mese è stato il mese di marzo a livello di serie TV?
Allora, mentre si prendevano appunti per questa cosa, ti dico che è stato un buon mese, spero possa essere un mese inferiore al prossimo, fra poco vedremo perché. È stato un buon mese perché dal mio punto di vista abbiamo messo una nuova prima classificata nella nostra classifica delle serie TV, non so quanti se ne sono accorti.
Ecco, scusa, ti interrompo un secondo, perché per chi ci scopre con il podcast, noi con serialminds.com abbiamo una classifica in costante aggiornamento in cui inseriamo in ordine da quella che ci è piaciuto di meno a quella che ci ha entusiasmato di più, tutte le nuove serie TV che partono, quindi non le serie che ritornano con una seconda o terza stagione, ma tutte le nuove serie. Fino al mese scorso, fino a pochi giorni fa, avevamo un primo posto, adesso quel primo posto è cambiato.
Così tante piattaforme che non sappiamo più dove rimandare la gente su una o sull'altra. La prima classificata, per il momento nuova, è Devs, una serie di Hulu, fatta dallo stesso creatore di Ex Machina. Bello Ex Machina, con tra i protagonisti il nostro amatissimo Nick Offerman, che ricordiamo come il Ron Swanson di Parks and Recreation, che però in questo caso non fa ridere per niente, perché la serie non è per niente comica. Il mese scorso, per chi ci ha visto nel video, avevamo detto che era una serie da tenere d'occhio, alla faccia del tenere d'occhio. È una serie, per quanto mi riguarda, eccezionale. Si parla di questa sorta di, immaginiamo come se fossimo nella Silicon Valley, insomma, dove sono gli sviluppatori che fanno le nuove tecnologie mirabolanti, e c'è una sezione segreta di questa società che si chiama Amaya, che è fondata dal Nick Offerman, e praticamente cosa succede? Che stanno facendo una ricerca, e lo si scopre già dal pilot, per lavorare sulla natura deterministica dell'universo.
Cioè dal fatto che
tutto ciò che ci accade è concatenato in piccole e grandi catene di causa e effetto, per cui loro riescono, attraverso le loro tecnologie, a visualizzare tutto il passato e potenzialmente tutto il futuro.
Potenzialmente,
si vede tipo Gesù sulla croce, cioè momenti veramente, veramente importanti.
Io sottolineo le keywords,
ed è una serie che tra il thriller e la filosofia io la trovo veramente fantastica.
Dovessi dire una serie simile, tipo se ti è piaciuta quella, allora Devs potrebbe diventare la tua preferita?
Ci penso mentre tu parli delle prossime due.
Va bene, le prossime due sono molto più classiche. Sono due serie che una è già disponibile in Italia su Netflix, l'altra non è ancora arrivata, ma ci metto la mano sul fuoco, arriverà da qualche parte a breve. Sono due serie scritte da Julian Fellowes. Oltre ad avere un nome molto musicale, Julian Fellowes è anche l'uomo che ha scritto e creato Downton Abbey, quindi ragazzi, tanto di hai cappello, detto niente. Hai detto niente, una serie fantastica, premi su premi, una delle poche serie inglesi ad aver conquistato gli Stati Uniti con Emmy, Golden Globe o uno o l'altro, magari tutte e due, chi lo sa, se l'avessi cercato forse in questo momento lo saprei certezza.
Mica siamo qui per fare gli esperti.
Ma assolutamente.
Ci mancherebbe altro.
Comunque, Downton Abbey, grande successo come serie, grande successo anche come film, perché è andato molto bene il film uscito l'anno scorso, Julian Fellows quindi era molto atteso con i suoi nuovi prodotti. Belgravia è la serie più vicina al mondo Downton Abbey. Downton Abbey sappiamo che era ambientata all'inizio del Novecento, se non mi sbaglio iniziava il giorno in cui affondava il Titanico, comunque in quei giorni lì di fatto.
Io una cosa del genere.
Belgravia sposta indietro l'azione, ha un prologo che si svolge nei giorni precedenti la battaglia di Waterloo e poi si svolge una ventina d'anni dopo l'azione principale. Se Downton Abbey parlava di grande nobiltà e contrapponeva appunto questi nobili aristocratici con la loro servitù, con un bellissimo gioco sia registico che di scrittura in cui c'era il sopra e il sotto di una casa che vivevano come mondi che si toccavano ma che erano di fatto paralleli, Belgravia invece parla di quello che quelli di Downton Abbey avrebbero definito un arricchito, ovvero un uomo che diventa ricco e fa fare una scalata sociale alla famiglia diventando il responsabile degli approvvigionamenti dell'esercito inglese e alleato, parlando di Waterloo, contro Napoleone. Un drammone, eh? Un drammone. Cioè, tipo, come Downton Abbey, il rischio di passare la soap è sempre lì dietro. Però Julian Fellows è uno che ha dimostrato di essere bravissimo a calibrare bene tutti i pesi e tutti i contrappesi e soprattutto a creare personaggi che, come diceva il buon Castelli un giorno mentre stavamo parlando amabilmente di questa serie, dopo mezz'ora tu sai già tutto di quei personaggi e li consideri parte della tua famiglia. E non è poco per una serie TV.
Ah, direi proprio di no.
Invece,
e poi dicono anche Waterloo, volevo dire.
Waterloo.
Ecco,
la cosa che invece a me è divertito molto è che uno dei protagonisti, di cui non diremo nessuno spoiler, è una ragazza che si chiama Sofia e viene chiamata Sofia.
Sofia.
Sofia. Sofia. Cioè, è la cosa che mi ha sconvolto di più di questa serie.
Sì. È come allora, in The Vampire Diaries che la chiamavano Elena e allora non la contento.
Ci ricordiamo per chi non lo sapesse, per chi non ci conosce, Diego Castelli ha The Vampire Diaries come serie faro della vita.
Non è vero, non
tutto
è
quello
vero.
Che ha imparato
però
della vita.
Però ho guardato
tutta
Vampire Diaries. Vampire non Diaries. Mi vergogno di Vampire Diaries.
E prego. Non ti devi vergognare neanche di vedere The English Game, che è l'altra serie di Julian Fellows. Siamo sempre in quel periodo lì, ovvero XIX secolo. In questo caso The English Game, del titolo, è il gioco del calcio. Sappiamo che gli inglesi si vantano di averlo inventato, sappiamo che ovviamente gli italiani dicono no, il calcio fiorentino era prima del calcio inglese, quindi queste cose veramente molto appassionanti che potremmo passare
non
giorni e giorni.
Non ci dorme la notte.
Esatto, non ci dorme la notte. The English Game parla delle origini del calcio. Calcio che all'inizio era soltanto un gioco da gentiluomini, come se fosse il polo oggi, e che man mano, non avendo bisogno di cavalli per poterlo giocare, man mano prende piede anche nelle classi operaie. E proprio la storia è quella del confronto tra questi gentiluomini aristocratici che sentono proprio questo gioco e invece gli operai di una fabbrica della provincia inglese che riescono a costruire una squadra degna di attenzione e che pian piano scala le gerarchie del calcio inglese. Oltre a questo, ovviamente, c'è anche tutto un confronto a livello di biografie e vite di questi personaggi. Quindi c'è appunto il borioso aristocratico e invece i ruspanti operai, la classe proletaria, che sta cercando di affermarsi non solo a livello calcistico, ma anche di reclamare i propri diritti dal punto di vista sociale. Ti è piaciuta
mi piace,
questa...
Mi piace, sono ruspanti soprattutto.
Ruspanti.
E allora io ti rubo la parola per poco in realtà, per parlare poco di una serie che è andata, che anche questa aspettavamo con una certa trepidazione, che era, almeno io, che era Amazing Stories di Apple TV+, che io ho cercato, sono andato in onda 4 puntate e io per 4 volte le ho cercate su Amazon per il fatto che si chiama Amazing Stories. E ogni
questo
volta
dice molto delle tue sinapsi.
Questo dice molto e invece no, va su Apple TV+, prodotta da Steven Spielberg, che l'ha in qualche modo tratta da una serie degli anni 80 che lui aveva creato già, serie antologica, ogni puntata racconta una storia appunto amazing, di fantascienza, di fantastico, di quello che vogliamo. Al momento di registrare questo podcast sono andate in onda 4 puntate, una più inutile dell'altra.
Molto
proprio
bene.
Davvero all'acqua di rose, non hanno niente di amazing, non fanno schifo, sono tutte cose molto curate, tutte molto precisine. Nell'ultima che abbiamo visto c'è anche Josh Holloway, cioè il Sawyer di Lost, se vogliamo parlare anche di cast, ma detto questo in generale è un chi se ne frega.
E dove possiamo vederla?
Su Apple TV Plus. Bravo, e non su Amazon. Pensavi di cogliermi in fallo, e invece no. Stiamo registrando di pomeriggio e sono ancora sveglio. Prego.
Esatto. Invece la prossima serie di cui parlo io è The Plot Against America. Una serie di Sofia. Non ci sono Sofaie qui, non ci sono Sofaie. È una serie di HBO che arriverà prossimamente su Sky, siamo sicuri, abbiamo la certezza che arriverà, non sappiamo ancora quando. The Plot Against America è una serie che ha due padri giganteschi. Il primo è Philip Roth, scrittore che ha scritto il libro da cui è tratta. Il secondo è David Simon, autore di The Wire e tanti altri capolavori, che insieme al suo socio storico Ed Burns ha adattato il romanzo di Philip Roth. Di cosa parliamo? Parliamo di un'America del 1940 pronta a entrare in guerra, che viene però stoppata. Perché? Perché prende sempre più piede la candidatura a presidente degli Stati Uniti di Charles Lindbergh, l'aviatore. Aviatore che aveva delle simpatie naziste molto pesanti. Quindi si immagina in questa serie un futuro, un passato anzi distopico, una storia alternativa in cui non è Roosevelt...
Un'ucronia.
In cui non è Roosevelt a guidare gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale con gli esiti che sappiamo, ma è appunto Lindbergh che entra in campo, vince la sua bella candidatura a presidente, vince le elezioni e dice: beh, ma sapete che in fondo questo Hitler non è poi così male, con ovvie conseguenze su chi? Sugli ebrei che vivono negli Stati Uniti. Tutta la serie, come romanzo, è raccontata dal punto di vista di una famiglia ebrea che vede progressivamente cambiare i sentimenti delle persone che abitano intorno a loro e della società intera nei loro confronti. Più o meno quello che era successo in Germania, ai tempi appunto di Hitler, quando c'è stata l'ascesa al potere del nazismo, cosa che non è successa negli Stati Uniti. In questa serie si ipotizza che potesse succedere. David Simon, se lo conoscete, sapete come scrive, è uno che crea che mette sempre una grande attenzione creare il setting delle sue serie, può metterci anche magari 3 episodi a creare la tensione, l'atmosfera senza che succeda nulla, e uno dice: e vabbè, ma io cosa sto guardando? Stai guardando qualcosa che prima o poi esplode e diventa una bomba. Finora lui è sempre stato così, è una dal mio punto di vista fiducia assoluta. Speriamo venga ripagata anche questa volta. Comunque ci sarà da aspettare ancora qualche mese e arriverà su Sky e meriterà senz'altro.
Mi permetto di aggiungere solo il fatto che ci hanno messo un sacco di soldi in questa serie, come ormai HBO fa sempre, e ci sono dei momenti in cui veramente vedi degli scenari con 800 macchine d'epoca, no, poi chiaramente un po' sarà anche computer, quello che volete, però l'effetto è abbastanza
computer. Al giorno d'oggi con la tecnologia, signora mia,
si può fare veramente di tutto. Cito le ultime due cose che abbiamo visto in questo mese, tutte e due cose che in questo momento ancora non ci sono in Italia, ma io spero che arrivino, soprattutto la seconda, anche se la seconda è di Hulu. E sto benedetto Hulu sta cominciando a fare delle cose molto belle che fanno però veramente fatica ad arrivare in Italia. Vediamo cosa succederà.
Io speravo arrivassero su Disney Plus, visto che è una razza, però non è arrivato nulla.
Sì, anche perché in questo momento Disney Plus sta comunque rimanendo veramente Disney, cioè Topolino con le orecchie, sì. E si è detto anche con massimo rispetto, nel senso, cioè ha comunque quel target lì un po' familiare, e cose un pochino più dissonanti ancora non compaiono, però vedremo. Le due serie di cui si parlava sono, una è Dispatches from Elsewhere, che è creata e scritta e interpretata da Jason Segel, che era il Marshall di How I Met Your Mother.
Quanto amore.
E, devo dire questo. Ha un pilot che a me è piaciuto moltissimo, perché è un po' linciano, diciamo, in cui ci sono questi personaggi, tra cui anche Sally Field, doppio premio Oscar, quindi insomma buttano via, in cui si racconta di questi personaggi che si trovano di fronte a una specie di faida tra due, chiamiamole, società segrete, di cui non si riesce a capire niente all'inizio e neanche
molto
dopo.
Molto bene.
Questa loro faida è in qualche modo, cioè ha in qualche modo senso, ci piace guardarla, perché è come se cambiasse la realtà in cui viviamo, come se nel grigiore della nostra quotidianità, quando potevamo uscire perlomeno, ci fossero tante cose nascoste nei palazzi, nei vicoli, negli angoli bui, che possono essere trovate e svelano l'esistenza di questa faida. Sul perché e il per come ancora non è che si sa bene, però questa faida esiste e ci sono questi personaggi un po' ingenuotti che ci si trovano all'interno. quello che a distanza di qualche settimana comincia a pesarmi un po' è proprio questa rarefazione un po' del succo della faccenda, per cui è tutto abbastanza affascinante, ma allo stesso tempo il sugo comincia a mancare un pochino.
Stringe.
Stiamo sperando che, diciamo, nella seconda metà diventi un pochino più, narrativamente un po' più pregno. Invece molto bella questa, sì, è Little Fires Everywhere di Hulu.
Piccoli fuochi ovunque.
Ed è una miniserie con Reese Witherspoon e Kerry Washington. Reese Witherspoon fa praticamente lo stesso personaggio di Big Little Lies, che fa questa madre di famiglia, e riceve nella sua vita, arriva il personaggio di Kerry Washington, che è un artista, una madre single, che entra in un ambiente, diciamo, tutto di bianchi. E calcoliamo che la serie è ambientata non adesso, è ambientata tipo a fine anni 90. E è una serie che racconta di razzismo, tra virgolette, ma non un razzismo nel senso di una madre e una figlia di colore che arrivano in un posto che le tratta male. No, la cosa è molto più sottile, perché si vede uno scontro fra due classi sociali, fra due etnie, che idealmente si vorrebbero bene. Cioè, il personaggio di Reese Witherspoon vuole essere particolarmente progressista e quindi non ha nessun problema a cogliere in casa questa madre e questa figlia e a fare tutto quello che serve per essere appunto considerata una persona completamente moderna. Ma lo sforzo che fa per farlo è proprio ciò che crea la tensione tra le due, perché è proprio il concetto della facciata dietro la quale però si nascondono ancora pregiudizi e un modo di pensare che dovrebbe essere abbandonato. È una cosa molto sottile da un certo punto di vista, ma che sullo schermo si traduce in passioni molto molto forti, perché c'è la figlia di Kerry Washington che in realtà vorrebbe far parte di quella società tutta perfettiva che vede nella vicina di casa, chiamiamola così, e al contrario c'è una delle figlie del personaggio di Witherspoon che vorrebbe invece essere un artista, una vita meno irrigimentata, non vorrebbe vestirsi benino per andare a scuola modino a fare il ballo della scuola, vorrebbe vestirsi con i capelli che sono metà di un tipo, metà di un altro, appunto vestirsi come vuole e non avere nessun problema. E quindi chiaramente la figlia di una diventa amica la madre dell'altra, insomma diventa un macello. È un drama, ma molto, molto intenso, e le due protagoniste sono veramente molto brave. E
ti vedo molto acceso su questa serie.
Sì, e aggiungo che il marito di Reese Witherspoon è Joshua Jackson, cioè Pacey di Dawson.
Ah, che ormai è diventato esperto nella parte del marito delle protagoniste delle serie.
Il marito delle protagoniste, e qui fa una persona abbastanza senza nerbo, devo dire la verità. Okay. Cioè l'abbiamo visto più istrionico e più energico, però è sempre bravo.
Bene, bene, quindi possiamo chiudere qua la parte delle serie rilevanti del mese di marzo.
Le
serie già andate. Bene, perché adesso apriamo un piccolo cuscinetto in cui parliamo di tre temi fondamentali che sono avvenuti, che si sono verificati che sono diventati importanti, diciamo, in queste settimane. E il primo è quello più legato alla situazione che stiamo vivendo tutti noi, perché noi siamo tutti chiusi in casa, siamo in quarantena, non sappiamo ancora quando finirà. Gli Stati Uniti ci sono arrivati con quelle 2-3 settimane di ritardo rispetto a noi, però anche là stanno bloccando tutto, hanno bloccato tutto. E tra le cose che hanno bloccato ci sono anche i set delle serie TV e dei film. Questo, esatto. Cosa significa questo, caro Castelli? Dici.
Questo io credo che dovrà diventare il tema di un podcast a sé stante, perché le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, a parte che sono continue, in continuo aggiornamento, e poi sono tante, ma il concetto di fondo è che hanno fermato la produzione di un sacco di serie. E quando dico un sacco di serie intendo sia serie che stavano già andando in onda e di cui non vedremo il finale per come era stato concepito, penso per esempio a Grey's Anatomy e un sacco di altre serie.
Ma dici anche brutte notizie adesso?
Simpaticone che sei. Per dire The Walking Dead, che doveva arrivare al 16° episodio come suo costume, arriverà al 15° perché il 16° doveva essere ancora post prodotto, piccole lavorazioni finali, e non ci sono le persone che lo facciano. E in più hanno stoppato le riprese di un sacco di serie che dovranno arrivare. Per esempio la seconda stagione di The Witcher su Netflix è stata stoppata. Lo spin-off di The Walking Dead, che è The Walking Dead World Beyond, anche questo in teoria le riprese sono finite, ma manca tutta la post-produzione, doveva uscire il 12 di aprile, o il 13 di aprile, adesso non mi ricordo il giorno preciso, ma comunque è stato rimandato a data da destinarsi, non rimandato di 3 settimane, a data da destinarsi. Quindi c'è il tema che noi da qui all'autunno potremmo vedere un portato di questa emergenza anche sul mondo delle serie TV, e potremmo essere qui a agosto a parlare di niente, sostanzialmente. Vedremo.
Beh, chissà, potrebbe anche essere una rinascita. potrebbe essere qualcosa di positivo. Potrebbero tagliare via un po' di serie inutili.
Oppure sì, oppure vediamo se salta intro si può applicare anche a un podcast sul decoupage.
Esatto.
Perché in quel caso potrebbe servirci anche questo.
Sottovalutare le nostre doti manuali. Il secondo tema che vorremmo affrontare, lo affrontiamo proprio così di striscio velocissimo, perché sennò potrebbe aprirsi veramente un'ora e mezza di discussione, è: ma perché Netflix è arrivato a un livello talmente mediocre di serie TV che propone in continuazione? Qual è l'ultima serie veramente bella di Netflix? Tu mi dici The Witcher.
C'è stato... Sì, ma non è però non è neanche il bottone, perché alla fine è piaciuta a tanti tanto e a tanti poco. Quindi c'è stato veramente un divisione 50-50. È stata l'ultima cosa grossa, ecco. Questo sì, molto attesa, questo possiamo dirlo. Però tra gennaio, febbraio, marzo... Comunque c'è stato poco. C'è stato poche cose che abbiano lasciato il segno...
Per dire... Tra le serie di cui non abbiamo parlato, di quelle del mese di marzo, c'è Freud. Freud, che è un originale tedesco di Netflix, che è un po' forse il paradigma del nuovo livellamento che sta avendo Netflix, ovvero una serie che non è brutta, che la guardi anche volentieri, che ha delle idee, che ha delle intuizioni, ma che non ti tira dentro in maniera pesante come facevano altre serie, come era Netflix agli inizi. Forse era perché era la novità, erano più propensi. Però va messa lì come cosa. Netflix non sta sparando più bombe.
Sì, non sta sparando più bombe. Qualcuno dice che è tanto che non lo fa, qualcuno si lamenta della qualità generale di Netflix. Io dico che Netflix, che ha puntato tanto sulla quantità in questi ultimi anni, ha proposto tante cose molto belle, tante cose medie, tante cose mediocri. Al contrario, per esempio, di una Amazon Prime Video, che invece a quanto pare per ora punta solo alla roba bella e...
Pensa te, matti questi. Vogliono
vabbè,
fare
ma poi è bella, poi sempre nel nostro gusto. Ci sono anche...
Ma perché? Perché? Vabbè, sono fatti così questi.
Ok. Comunque, insomma, il concetto è che negli ultimi mese e mezzo, due mesi, sono mancate le robe molto belle. Abbiamo visto cose medie, medio buone. Sì. La stessa English Game possiamo considerarla medio buona.
Sì,
però
sì,
è una roba
sì,
che
sì, esatto.
E poi è una miniserie, cioè non è che infonda niente, voglio dire.
No, infatti anche prima parlando ne abbiamo sempre fatto il confronto con Downton Abbey, dove Downton Abbey è sette spanne sopra sia di questa che di Belgrade.
Sì,
comunque serie un po' più contenute come ambizioni.
Un po' più contenute, sì, stanno, esatto. E invece il terzo tema, a questo punto, diciamo invece che doveva partire, è il famoso Disney Plus. È partito sul finire di marzo, in un momento che... 24 marzo, in un momento che cinicamente non poteva essere migliore di questo, cioè un momento in cui siamo tutti a casa. Io ho visto grande entusiasmo iniziale proprio da un punto di vista di possibilità di scappare, di evadere, cioè siamo tutti in casa comunque preoccupati per una situazione non proprio rosea, e il fatto che ci compaia la sirenetta, il Re Leone, comunque è una cosa che ci fa piacere.
Esatto.
Noi come Serial Minds in realtà adesso dovremo attendere, perché le serie, nel vero senso della parola, nuove sono state poche. C'è stata The Mandalorian, che è sicuramente una gran bella serie, che molti in Italia avevano già visto, non dicevano, però è stata l'unica vera serie TV, diciamo, un po' per adulti o comunque per tutti, che è partita su Disney Plus. Ci sono state poi un paio di altre serie più dirette a un pubblico di teenager o preteen, come si dice, qualche altro tra documentari e altre specie di factual, chiamiamolo così. Però insomma, il vero inizio di Disney Plus dal punto di vista seriale lo dobbiamo ancora vedere, quindi
esatto.
Aspettiamo e vediamo. La piattaforma funziona, l'inizio è stato buono, vediamo cosa succederà.
E a proposito di aspettare e vedere, passerei a quello che possiamo definire la parte soul dell'avvenire di Salta,
esatto.
Intro, ovvero quello,
esatto,
che arriverà nel prossimo mese, il mese di aprile. Diceva giustamente Castelli all'inizio che marzo è stato un buon mese, la speranza è che sia in realtà molto peggio di quello che sarà aprile, perché aprile ha veramente sulla carta delle belle bombette. La prima è quella che, per parlarne, bisogna fare prima una piccola premessa, ovvero se questa serie dovesse arrivare prima che finisca la quarantena, sarà una tragedia. Sarà una tragedia perché è una serie che ha tutto per calare chiunque nella depressione più nera, perché è Afterlife di Ricky Gervais, seconda stagione. La prima stagione era bellissima, però era veramente un pugno nello stomaco. Si rideva anche, ma era proprio tragica la storia di quest'uomo che perde la moglie e cerca di ricostruire la propria vita, trovando nuovi appoggi e nuovi obiettivi, appunto, per la sua vita. Appunto, molto bella, divertente a tratti, ma anche molto pesante. La seconda stagione non sappiamo nulla di se abbia preso qualche altra strada, però conoscendo Gervais difficilmente sarà qualcosa di leggerissimo, soprattutto vista la prima stagione. Arriva il 24 aprile su Netflix e davvero speriamo di poter andare anche in giro, perché tra una puntata e l'altra magari una boccata d'aria potrebbe aiutare.
Io allora ne cito invece due di HBO che probabilmente arriveranno su Sky, anche se ancora non sappiamo esattamente quanto,
perché c'è questa liaison tra questa HBO liaison. E Sky.
Ne cito due che sono interessanti per motivi diversi, ma comunque legati alle personalità coinvolte, perché una è Run, che è creata da Vicky Jones ma prodotta da Phoebe Waller-Bridge, cioè la creatrice di Fleabag. Sostanzialmente il tema è curioso, perché c'è questa ragazza che aveva, ragazza, donna ormai, che aveva fatto un accordo con un suo ragazzo del college, e si erano detti che se si fossero scritti a un certo punto della loro vita la parola run, cioè corri, si sarebbero trovati e sarebbero fuggiti insieme. E così è. Naturalmente ci saranno mille segreti, mille misteri dietro. La seconda serie di HBO è invece I Know This Much Is True, che è sulla quale non so niente, mi sono tenuto apposta lontano perché mi piaceva solo il concetto che c'era Mark Ruffalo, cioè che ultimamente conosciamo per l'incredibile Hulk degli Avengers, che interpreta due gemelli. Non mi serve altro, non ho nessun bisogno di sapere proprio, niente così, altro così. Per vedere questa cosa.
Bene, passiamo invece a Apple TV Plus, dove io parlo volentieri di questa Defending Jacob. Mm-hmm. Perché io sono tra i due, per chi non ci conoscesse ancora come coppia seriale, io sono quello che segue di solito i crime e le serie più poliziesche, e qua stiamo parlando di quella che sembra essere un bel crime, nel senso che si parla di una famiglia che viene sconvolta dal fatto che il figlio uccide un compagno di classe, anzi viene accusato dell'omicidio di un compagno di classe.
Infatti sei un giustizialista, cioè già deciso che l'ha ucciso.
Così non deve, buttiamo via la chiave.
Esatto.
Cose interessanti, due protagonisti, Michelle Dockery, ovvero Lady Mary di Downton Abbey, e torniamo ancora a Downton Abbey,
che a questo punto
domina questa puntata. Michelle Dockery di Downton Abbey, ricordiamo anche quella bellissima serie western che era Godless su Netflix, in cui c'era sempre Michelle Dockery.
Sì, poi ne ha fatta un'altra di recente che ora mi sfugge.
Che abbiamo ignorato, perché vabbè. E con Chris Evans, che Castelli mi segnala essere Capitano America, non avendo visto nulla degli Avengers.
Neanche uno?
Ho visto il primo, tipo mi ero annoiato tantissimo.
Bene, vabbè.
Prego, parla pure tu adesso di Home Before Dark.
Va bene. Home Before Dark, che è sempre Apple TV Plus, creata da Dana Fox e Dara Resnick, che quest'ultima era tra gli altri produttrice di Daredevil, I Love Dick e altre serie comunque carine da piattaforma. In questo caso c'è una ragazza giovane che va a abitare in una... passa da Brooklyn, quindi dalla città, e va a abitare in una casa sul lago, una vecchia casa di suo padre, di fatto, dove si scopre che nel paesino ci sono i segreti e ci
Ma pensa a te! Cioè uno pensa di andare in campagna pieno e dice trovo la bella gente.
Ormai è completamente... è una roba che ormai non riesco più a concepire, perché che segreti ci vuoi che siano? Sono tutti in casa.
Tutti in casa. Cioè,
non ci possono essere segreti
in nessun... Hai ragione.
Cioè ci sarà un futuro in cui le serie TV saranno solo ambientate dentro casa, perché ormai sarà la vita di tutti. Andiamo avanti, che sennò
qualcosina. Prime Video, Tales from the Loop, un fantascienza, possiamo dire, mystery, fantascienza.
Sì.
Andiamo avanti,
fantascienza.
Andiamo dritti così, senza poi andare nel dettaglio, perché sennò diventiamo veramente di 7 ore. I grandi ritorni.
Però era bella questa, vabbè, scusa.
Vabbè, ne parleremo il prossimo mese. I grandi ritorni, Killing Eve, che per noi è stata veramente una super serie, soprattutto la prima stagione, anche la seconda aveva tenuto bene, speriamo che la terza sia addirittura un rilancio. In Italia arriva su Team Vision in contemporanea con l'Inghilterra. Team Vision, che sembrava un po' sparita negli ultimi mesi dopo aver mollato anche Scam, aver mollato un po' di cose, Team Vision invece ha deciso di tenere Killing Eve come esclusiva per l'Italia. Ritorna poi What We Do in the Shadows, di cui Castelli è grandissimo fan.
Sono grandissimo fan, e anche mio padre, tra l'altro. Pensavo onestamente, tanto non lo sente sto podcast, pensavo che la sua sarebbe stata, però vedrà il video, va bene, non importa. Pensavo fosse una comicità un po' altina per lui, devo dire, che gli piacerebbe un pochino più caserecce, invece si è entusiasmato, e questa cosa mi ha fatto piacerissimo. Comunque storia di vampiri, ma tutti vampiri imbecilli, e visto che abbiamo seguito per anni vampiri super seri, tra cui quelli di Vampire Diaries. Vedere dei vampiri imbecilli ci ha fatto molto piacere, e il creatore di tutto questo è Taika Waititi, che insomma non è l'ultimo arrivato, perché sebbene tu non abbia visto Thor Ragnarok, hai sicuramente visto Jojo Rabbit.
Bravo.
Bene, andiamo avanti per cortesia.
Penny Dreadful, City of Angels, ovvero uno spin-off di Penny Dreadful, una delle serie più interessanti a livello di horror negli ultimi anni, proprio come approccio, ovvero una serie in cui tutti i personaggi erano personaggi in qualche modo mutuati dalla letteratura o dal mito. Una cosa molto interessante, era anche strana come tempi, come modo, come racconto. In Penny Dreadful c'era un'Eva Green pazzesca, bravissima. Qui non abbiamo più Eva Green, abbiamo Natalie Dormer, che potremmo ricordare da Game of Thrones.
Da Game of Thrones, era la Marjorie Tyrell di Game of Thrones, che è anche quella, non ci dispiace tutto sommato. Non so se è brava quanto Eva Green, però buca lo schermo.
Esatto, io se faccio l'ultima segnalazione, poi ti lascio la parte più difficile da spiegare. L'ultima segnalazione è che su Sky arriva Diavoli, che è una serie ambientata nel mondo della finanza, protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Se ne parla da tanto, l'hanno annunciata molto in anticipo, hanno fatto uscire tantissimi trailer, tantissimi contenuti. Sembra molto bella, io non ho ancora visto nulla, però le premesse ci sono, speriamo, perché insomma,
io sarò entusiasta solo quando ci sarà, sarò entusiasta davvero solo quando ci sarà la prima serie con Alessandro Borghese. Sarà veramente divertente, non ci sarà probabilmente, ma
oppure potrebbe arrivare, sai dove? Su un nuovo servizio di streaming esclusivo per smartphone
sì,
e tablet,
esatto. No, allora dobbiamo dire questa Kibi, secondo te si dice?
No, per me è Kibi,
è Kibi, sì, è scritto Kibi. Comunque c'è questo nuovo servizio che io non so nemmeno se arriva in Italia, ora devo manifestare questa ignoranza gigantesca. Comunque c'è questo servizio, questa piattaforma di streaming che è dedicata esclusivamente a smartphone e tablet, che sta per cacciare fuori tipo 4 serie grosse, potenzialmente grosse.
Posso, scusa, interromperti? Dica. Perché secondo me c'era veramente bisogno di un altro servizio di streaming. Cioè,
sì,
sentivo proprio bisogno di un servizio
tirar fuori
che
un altro abbonamento,
tirar fuori altre serie,
esatto.
Dovessi abbonare.
Non trovo la carta igienica al supermercato, esatto. Ma ho almeno un altro servizio.
È un po'
di
come
streaming.
Uno che oggi dicesse: voglio fare qualcosa di veramente originale, lancio una linea di magliette con le scritte ironiche.
Esatto.
Cioè, siamo a quel livello lì, siamo a quel livello lì.
Esatto, bravo. Però allo stesso tempo siamo qui, che cosa dobbiamo fare? Stanno per cacciare fuori 4 serie tutte in una volta che si chiamano, non diciamo granché a parte su una, che si chiamano Flipped, Most Dangerous Game, Survive e The Fugitive. The Fugitive in realtà dovrebbe essere una specie di remake del buon
vecchio Fugitivo.
Sì, sì. E che a sua volta è stato prima serie, poi film, e adesso torna a essere serie. Ma è interessante Survive, dove c'è, visto che parlavamo di Natalie Dormer, qua c'è Sophie Turner, vale a dire la Sansa Stark di Game of Thrones. Quindi insomma, non è l'idea del servizio di streaming per cellulari fa pensare a 4 poveretti in casa loro col telefonino che girano. No, è solo la questione di modalità di distribuzione, perché ho letto che hanno investito qualcosa tipo 800 milioni di dollari per il lancio, per il primo anno di programmazione, nel quale parlano di tipo 1500 ore di produzione originale.
Ma chi ce l'ha?
Io dico, davvero, non abbiamo il tempo. Chiudiamo questa puntata lanciando un appello a tutti.
Basta.
I produttori. Ragazzi, meno perché non riusciamo a raccontare le vostre cose. Quindi...
Cioè, quanto sarà durata sta puntata? Saremo almeno a 4 ore di registrazione.
Siamo a 40 minuti.
Quanto sarebbe bello se fosse durata soltanto 8 minuti? Due serie belle.
Adesso non lo so, perché a me la mia voce piace moltissimo, quindi a me i 40 minuti piacciono anche, però l'ansia di dover raccontare tutte queste cose ogni volta è comunque un po' pesante.
Esatto, quindi, intanto siamo arrivati in fondo a questa prima puntata di Salta Intro. Noi nella versione podcast torneremo magari con altri approfondimenti nel corso di questo mese. Per la versione podcast vi diamo invece appuntamento a fra un mese esatto, ovvero all'inizio di maggio, per fare il punto su cosa è successo ad aprile, per vedere cosa arriverà a maggio e per sapere se ci sarà qualche novità su queste serie annullate, cancellate, bloccate per colpa del coronavirus.
Bravo, io mi scuso con gli ascoltatori del podcast se hanno sentito i gatti e mi scuso con gli spettatori del vodcast se mi hanno visto raramente guardarli in faccia, ma guardavo il Villa nella piccola finestrella che ho sul computer.
E vedete,
credo che nel 2020 sia una cosa abbastanza accettata socialmente. Quindi
esatto, grazie a tutti, alla prossima.
Salta Intro, il podcast di Serial Minds, è una produzione Dopcast.